Occasione di parlare con Iuri Colombo nel pomeriggio del 9 maggio. 9 maggio, tutti sappiamo che cosa è successo: c'è la solita parata del 9 maggio sulla Piazza Rossa. Iuri si è lanciato prima in alcune considerazioni che possono essere semplicemente fenomenologiche di quello che è successo sulla piazza, della copertina adesso a Putin. Però poi si è lanciato anche in alcune considerazioni un pochino più ampie, fino ad arrivare a toccare quello che possono essere le conseguenze di questo scoppio della guerra vera e propria e di
Con delle
dove potrebbe
previsioni
finire.
raccapriccianti a un certo punto verso la fine, però sicuramente ha individuato alcuni punti fondamentali di rottura in questo scontro, che sicuramente saranno gravidi di conseguenze, e comunque anche questa idea che in certi versi mi sento anche di condividere, questo è l'inizio di uno scontro e di un mutamento di equilibri sostanziale che insomma cambierà decisamente gli assetti futuri.
Sì, è una cosa sicuramente epocale. Si potrebbe ricondurre a una sorta di teoria delle catastrofi il fatto che semplicemente togliendo un particolare territorio al campo ormai occidentale dell'Ucraina è venuto giù un po' tutto e tutti gli squilibri mondiali sono diventati tali. Erano lì in sordina, si potevano immaginare. Ma questo ha portato all'esplosione di tutto quello che è venuto fuori poi.
Un'accelerazione dei processi storici, proprio come un po' accadde nell'89, quando improvvisamente la storia cambia passo e ti ritrovi a vivere in un contesto di mutamenti radicali che poi comunque avranno delle conseguenze sul futuro.
Sì, forse Yuri ha un po', come dire, esasperato la sua visione e la sua analisi, ma tutto sommato si possono individuare in quello che lui dice determinati elementi che possono essere sicuramente condivisibili e forse non così pessimistici come apparentemente si possono cogliere sul momento toccandosi anche i coglioni, perché in effetti il panorama che lascia intravedere non è dei più lineari e
È un
piacevoli.
pessimismo della ragione, purtroppo, a cui non riusciamo a contrapporre un ottimismo
Della volontà.
della volontà.
No. Vabbè, vi lasciamo a questa registrazione, sono 18 minuti a ruota libera, in seguito alla parata del 9 di maggio.
Che ho notato solo io. Allora, praticamente lui ha fatto un discorso in piedi, no? E poi si è seduto con la coperta sulle gambe. Cioè, non era mai successo, neanche Cernienko e Brežnev guardavano la parata seduti, sempre in piedi,
Perché
sempre in piedi, non hanno mai, cioè, e guarda che erano conciati male,
cioè,
eh.
beh,
Lui
sì. È
seduto con la coperta.
anche un
No,
po'
io ho visto,
gonfio, tra l'altro.
un po' gonfio, ma io ho
Vero?
detto,
Qua.
infatti, durante il coso, ma ho detto, infatti, io dicendo, ho detto, non è un, io non sono un medico e non so valutare. Tra l'altro, io ti ricordi che vi dicevo sempre: no, sono tutte queste cazzate, queste
Sì,
robe qua.
mi
No,
ricordo.
adesso mi inizio a preoccupare per lui e spero che gli vada sempre peggio. Cioè, lo vedevi lì che sembrava un pensionato.
Sì, davanti ai
Cioè,
cantieri.
lui è il capo delle forze armate. Il capo assoluto delle forze armate sta seduto con la coperta, ma dove si è mai visto una cosa del genere? Mai si era visto nella storia russa e sovietica, mai. Lui non gli ha mai fregato un cazzo del Covid, per cui i Covid in Russia hanno tolto tutto, tutto è aperto, no? E continua a fare le riunioni che lui è qua e quegli altri sono a 100 metri. Ormai è fissa, non fa più. Ci deve essere qualcosa, c'è qualcosa. La prima volta che l'ha fatto con Macron sono passati 3 mesi.
Però non ha parlato di nulla.
No, allora non ha parlato di niente, non ha parlato di niente. È vero, ha ripetuto sempre lo stesso, quello che già avevamo saputo, sapevamo.
Però praticamente ha congelato la situazione come adesso, quindi in guerra, cioè non si può dire che è guerra, non dice neanche più che è una speciale operazzi, però. C'è l'esercito lì che ci sono i missili, ci sono i bombardamenti, quindi.
Dice che l'operazione militare continua. Nel discorso della parata no, non può essere troppo lungo, e per cui se deve prendere delle decisioni particolari non le può spiegare in 3 minuti.
No, certo.
Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che nei prossimi giorni Finlandia e Svezia devono decidere per l'ingresso nella NATO. Ora sarebbe un po', se lui dice una cosa del genere, quelli si infilano dentro al 100%. Io credo che si infileranno lo stesso dentro, però voglio dire, lui può nutrire ancora qualche speranza. E per cui forse non era il momento adatto. Poi chiaramente c'era una grande aspettativa, un grande interesse. La cosa ha ripetuto lo stesso concetto espresso il 24 febbraio, per il quale noi non rinunceremo mai ai nostri valori, alla nostra fede, alla nostra identità tradizionalista, detto, no? Cioè, Dio, patria e famiglia, no? Cioè, la lotta è contro l'Occidente anche dal punto di vista dei valori. E secondo me questo è tutto il richiamo, insomma, a tutta la destra sovranista europea, insomma, che alla fine fanno finta di niente, no? Ma alla fine simpatizzano.
Sì, i valori millenari, ha detto, a quanto pare hanno deciso di cancellare i valori millenari anche della
E per
tradizione
cui,
religiosa.
sì, no, niente, niente di nuovo, però che lo scontro è stato chiarito ancora una volta, che a parte dire l'abbiamo fatto per difenderci, insomma, che suona piuttosto surreale,
Sì,
ma
preventivamente, una difesa
sì,
preventiva.
la difesa preventiva. Ma l'altro aspetto è che vogliamo difendere il Donbass, ma sostanzialmente che siamo in lotta con la NATO e gli Stati Uniti. Ma questa è la sostanza di questa guerra. Poi non è che ha detto anche una cosa vera, non è che ha detto qualche cosa che non sia vero. Allora, io ieri sera ho letto un articolo molto interessante, pubblicato sulla rivista RIA Novosti, in cui si afferma con candore che la guerra per salvare la Russia dall'Occidente durerà tra i 5 e i 10 anni. E sarà una guerra lunga, di riposizionamenti, che potrà conoscere delle avanzate, delle ritirate, ma la Russia è destinata a vincere e a cambiare le relazioni internazionali su scala mondiale.
Sì, che in fondo l'ha
A me mi
detto
sembra.
anche questo, perché ha detto che era per creare un sistema di sicurezza uguale, indivisibile, un sistema vitale per l'intera comunità mondiale, fatto a sua immagine e
Lui si
somiglianza.
rivolge a tutto un settore molto più asiatica che europea, cioè lui conta poco sull'Europa. Conta naturalmente sugli altri continenti. Tra l'altro, oggi ho letto una dichiarazione brevissima, non l'ho ritrovata ampliata, di Erdogan, che ha detto che l'Europa ha perso i suoi valori fondanti.
Che è la stessa cosa che ha detto Putin.
Stranamente, nello stesso giorno, non so se sia un caso.
Ma
E beh,
telepatia.
tutto l'atteggiamento, e poi sai, e lì la linea, come dire, chi sono quelli che insomma, si dichiarano un po' più aperti? La Turchia, poi abbiamo l'Ungheria chiaramente detto che non vuole fare embarghi di petrolio, che non vuole fare niente, perché gli altri due, la Slovacchia, così, la Bulgaria lo fanno perché sono veramente in difficoltà energetica. Invece l'Ungheria è chiaro che la faccenda è politica e prima o poi con l'Unione Europea dovranno arrivare a una. Perché adesso l'Unione Europea non li può buttare fuori perché la situazione è quella che è, però appena può butta fuori l'Ungheria, anche che si trova lì in mezzo. E questo secondo me è il dato di fondo. Poi bisogna ragionare su questi boatos che continuano a circolare fortissimamente a Mosca che nelle prossime settimane ci sarà la mobilitazione generale e la dichiarazione di guerra all'Ucraina.
Che si aspettavano già oggi?
Alcuni si aspettavano anche oggi, forse dire puntare sull'entusiasmo, sì, ma questo è un entusiasmo che dura 24 ore, qui non è che ci si può far troppo conto, è che c'è la necessità, se si vuole arrivare a ottenere dei risultati importanti, se si vuole sfondare a sud verso Odessa, se si vuole prendere Kharkov, non c'è altra strada di avere forze fresche. E significa la mobilitazione dal punto di vista industriale bellico l'hanno già annunciata, c'è già, l'hanno iniziata ufficialmente, per cui nelle fabbriche si lavorerà a ritmo continuo per produrre quanto più possibile. La mobilitazione militare, questo è chiaro, lo sanno benissimo anche loro che può avere dei contraccolpi importantissimi. I giovani russi delle grandi città, molti hanno già abbandonato il paese, se ne sono andati momentaneamente vedendo cosa succederà, perché adesso è estate, molti se ne possono andare e dire vabbè, se c'è la mobilitazione io sono ritenente alla leva e resto all'estero, ma quando poi inizia la vita, come dire, quotidiana dell'inverno, quello diventa più problematico, non è che tu puoi stare fuori dal paese costantemente, cioè lo possono fare chi è ricco. Se uno è figlio di uno ricco, allora gli dice senti, vivi all'estero, punto e basta.
Infatti Marina Lalovic oggi diceva che ha incrociato molte persone, anzi a Belgrado sentiva parlare quasi più russo che non serbo, perché molti sono scappati lì.
Certo, sui posti dove si può ancora andare. In Armenia si può andare, in Turchia si può andare lì. E poi gli altri sono tutti posti turistici che vabbè,
costano tantissimo,
sì, ma anche costano poco, ma non credo che uno va a vivere in Thailandia o in Vietnam, comunque, o in Cina, ma forse in Cina bisogna studiare, andare in Cina, bisogna sapere il cinese.
C'era anche Gerasimov che è stato colpito da un raffreddore forse.
Si diceva nelle scorse settimane, che era stato ferito, poi prima morto, poi ferito leggermente, oggi non si è presentato, e quello sai, chi lo può dire, nessuno può dire. Certo che se loro volevano dimostrare cosa l'ho presentato, però magari in convalescenza. Io credo che la situazione sul campo è scarsamente ancora poco nota, non lo sappiamo. Perché per esempio ieri Mediazone, che è un sito di opposizione, sta facendo la raccolta di tutti i morti soldati russi di cui si è potuto avere notizia certa, di cui sia nome, cognome, eccetera eccetera eccetera, e loro ne hanno raccolti circa 3.000, di cui il 10% sono ufficiali. Loro dicono che la cifra è nettamente più alta, ma anche lì bisogna vedere quanto più alta, non si capisce. Alcuni parlano di 10.000, se fossero 10.000 sarebbe un macello.
Ma anche 10.000.
Oggi Putin però ha voluto ricordare il fatto che aiuteranno le famiglie, cioè,
sì, anche quello.
Penso che tutti già lo sanno, vuol dire che i morti non sono pochi. Che vuol dire che le perdite ci sono, se no non dedicava qualche riga del discorso a questo aspetto.
Anche oggi dicevano di nuovo che avevano trovato da qualche parte dei cadaveri di soldati russi, ho sentito che lo dicevano oggi in un posto dove non li avevano ancora trovati, sono riusciti a riprendersi la zona e lì c'era di nuovo un macello di soldati russi morti, quindi prima che completino il conto.
La situazione sul campo, perché a fronte delle contrapposte propagande di guerra, la situazione rimane incerta.
C'è anche una moria di generali che probabilmente
7 o 9, 7 sicuri, e per gli ucraini 9 generali, che sono tanti. Sono tanti, dicevano, dicevano alcuni esperti CIA, che questo è un segnale da un certo punto di vista positivo, perché il generale va a combattere con le proprie truppe, però io non lo so, io non sono un esperto di questioni militari, ma il generale che va a morire con le proprie truppe, no, anche perché, capito, non sono sostituibili come un fante.
Ma poi è più facile che l'abbiano centrato con un drone sapendo che era
no,
esattamente
ma infatti
lì.
Dicevano che c'era lo zampino dei servizi segreti della CIA che dava le posizioni di dove.
Io su questo ne sono certo, stanno facendo un grossissimo lavoro secondo me dalla Polonia, americani e inglesi. Anzi, in questo articolo c'era questo aspetto interessante, che la guerra non è neanche contatto con la NATO, con gli anglosassoni, dicevano. Con gli anglosassoni, e che bisogna riuscire a spaccare l'Europa, e allora spaccando poi l'Europa il gioco degli anglosassoni diventerebbe più complesso, perché chiaramente poi è stato assolutamente evidente che alla fine sono Gran Bretagna e Stati Uniti che spingono sull'acceleratore di più. E bisognerebbe anche capire anche i termini dei costi della guerra. Allora è venuto fuori uno studio di un americano che parla che alla Russia costa circa 900 milioni di dollari al giorno la campagna ucraina. Se potessimo immaginare che costa altrettanto la campagna dalla parte di qua degli ucraini, sarebbero 2 miliardi di dollari al giorno, quasi. Ma metti anche che 1,5 miliardi, stiamo parlando di cifre secondo me molto importanti.
Sono sui 160 molto miliardi finora, perché sono 80 giorni.
Ma stiamo parlando che l'Ucraina in tutto il suo prodotto interno lordo non fa 200 miliardi all'anno. Per cui l'interesse per l'Ucraina è molto relativo. Cioè, anche che l'Ucraina adesso è conciata male, mettiamo che fosse anche un gran paese che potrebbe decuplicare, cosa che è pensabile in breve tempo,
ma
mettiamo che in 10 anni potesse decuplicare il proprio prodotto interno lordo, la spesa non vale il gioco. Cioè, tu stai buttando dentro, anche perché poi, sì, c'è il business della ricostruzione. C'è il business, no, quello è chiaro che c'è bisogno, però deve aver finito la guerra per fare il business della
ricostruzione. E già se dura 5-10 anni la guerra, prima che ricostruisci, prima che rientri dei soldi.
Basta vedere la Jugoslavia, la ex Jugoslavia, soprattutto la Serbia, come sono messi ancora lì. No, è chiaro che secondo me rimane il punto di vista, come dire, il grande punto di domanda, se quest'autunno o comunque nel giro di un certo periodo di tempo la guerra diventa veramente europea. Cioè, la guerra diventa europea perché uno dei motivi fondanti potrebbe essere un tentativo di sfondamento verso Odessa, che sarebbe costoso, sanguinoso. Allora l'Unione Europea, insomma, potrebbe basarsi, non so, su qualche strage, no, sai? Cioè una Pearl Harbor, anche perché, no, l'hanno detto, no? Adesso ormai G7 si incontra tutti, la Russia non deve vincere, ormai l'hanno detto, la Russia non deve, questo ormai, per cui dobbiamo vincere noi. Allora,
ma noi chi?
Noi chi, diciamo, gli europei, no?
Gli europei, gli americani.
Lo dico, il G7, dobbiamo vincere noi. Allora, dobbiamo vincere noi. Il problema di vincere noi è che a un certo punto tu non puoi permettere alla Russia che chiude il mare d'Azov come ha chiuso adesso a Mariupol, e poi va a chiudere anche il Mar Nero all'Ucraina. L'Ucraina rimane senza mare. Allora, se conquista questo, allora la strada in un certo periodo di tempo di arrivare alla spartizione dell'Ucraina, allora potrebbe essere un obiettivo che Mosca potrebbe iniziare a carezzare, ma la NATO non glielo permetterà mai, piuttosto entra in guerra.
Infatti Stoltenberg è già intervenuto dicendo che devono rientrare nei confini precedenti, Crimea compresa.
anche se... compresa, perché questa è una lotta all'ultimo sangue, è una lotta che non ci saranno
prigionieri.
Cioè, se allora è una possibilità remota, perché secondo me implica che la Cina mette sul piatto un suo sostegno veramente aperto alla Russia, anche senza entrare in guerra. Ma se la Russia dovesse vincere, e questa è la sola condizione, la Russia attualmente non può vincere niente, però se dovesse succedere una cosa del genere, allora su scala mondiale, cioè vuol dire che siamo di fronte al declino totale dell'Occidente. A questo punto l'ascesa dell'India e della Cina diventa rapidissima, e gli Stati Uniti devono giocarsi l'ultima battaglia, la battaglia del dominio mondiale. Questa è già una parte della battaglia, è l'inizio della battaglia per il dominio mondiale. Io francamente l'ho già detto più volte, penso che una guerra in Europa in autunno sta nel 30% delle possibilità. Sì, che avremo i missili a Milano, Torino. No, ma è serio, io parlo su sempre, perché la gente parla e dice no, ma figurati, si mettono d'accordo che cosa? Non si mettono più d'accordo niente. Poi può darsi che i ritmi appunto della tendenza, perché sanno anche loro a che cosa si va incontro, saranno più rallentati, ci saranno, però il treno è partito, va in quella direzione, ora si tratta di vedere
come lo fermo,
a che velocità,
quando arriva
il treno, quando arriva in stazione. Ma bisogna vedere adesso, bisognerebbe anche guardare quel lato là anche iraniano, perché vedo che l'Iran simpatizza per la Russia, però se ne sta lì